Alphaville.
Ci siamo già all'ultima puntata della settimana di Alphaville, quella di venerdì 10 febbraio 2023, con Lina Simoneschi Finocchiaro al microfono, Mario Fabio, Marco Pagani e Anna Pianezzola in redazione. A 120 anni dalla nascita dell'artista e collezionista svizzero Serge Brignoni, il MUSEC, il Museo delle Culture, propone un'esposizione di opere selezionate dalla ingente donazione che l'artista, che è originario di Vacallo, ha consegnato a Lugano e che, come saprete, era custodita ai tempi a Villa Elleneum. Noi parliamo di questa mostra che si inaugura oggi proprio al MUSEC con il direttore del MUSEC, Francesco Paolo Campione. E poi alle 11.30 il collegamento è con l'attore, con il noto attore italiano Sergio Castellitto, che speriamo di poter avere ai nostri microfoni in diretta. Lui domani e dopodomani, quindi l'11 e il 12 febbraio, in scena al Cinema Teatro di Chiasso con lo spettacolo Zorro, un eremita sul marciapiede, e con lui parleremo dello spettacolo e del suo personaggio. E poi 11.45, ultima puntata della rubrica Le parole dell'economia, è con Luigino Bruni. Lui ha scelto come termine la spiritualità, un economista che si occupa anche di spiritualità, un bel termine che ha scelto, vabbè, sarà un po' di parte, insomma, e lo sentiremo alle 11.45. Poi subito dopo la copertina, l'ultima della settimana, la dedico alla mafia, che è il tema del dossier della settimana, e tra alcune osservazioni così sparse che mi sono venute in mente, in particolare un contributo che mi ha colpito più degli altri. E vi ricordo che poi seguirà subito il dossier, e come ultima ospite della settimana, innanzitutto abbiamo avuto Salvatore Lupo, Claudia Campese, Claudio Fava, Nicoletta Della Valle, che è appunto quella di ieri, la direttrice della FedPol, della nostra Polizia Federale. Oggi abbiamo Alessandra Dino su un tema altrettanto importante, dove ci sono, insomma, dei malintesi, degli stereotipi, donne e mafia e antimafia, quindi questo alle 12.05, mentre il nostro dibattito, il punto, l'ultimo della settimana, oggi tratta il tema della concentrazione delle microplastiche nel lago di Lugano, concentrazione che secondo uno studio promosso dal Dipartimento del Territorio del Cantone Ticino è mediamente superiore agli altri laghi svizzeri. Ospiti sono Camilla Cappelli dell'Istituto Scienze della Terra, Francesco Danza della SUPSI, ci sarà qui Marco Pagani, è un tema, come dire, nelle sue corde, come diciamo noi in gergo. Allora, vi ricordo che siamo sempre raggiungibili al nostro numero WhatsApp 079 382 6765. Un brano, Aretha Franklin oggi, e poi cominciamo. Aretha Franklin, A Say a Little Prayer, un bel modo per cominciare, insomma, Alphaville, e do subito il benvenuto al nostro ospite Paolo Campione, direttore del MUSEC. Buongiorno.
Buongiorno a lei e a tutti i radioascoltatori.
Allora, 120 anni dalla nascita dell'artista surrealista e collezionista svizzero che Serge Brignoni, al MUSEC proponete questa esposizione di opere selezionate, no? Un'esposizione che viene dalla grande donazione che l'artista, che tra l'altro originario di Vacallo, aveva consegnato quando eravate a Villa Eleneum. Allora, questa esposizione si apre al pubblico oggi e appunto mostra queste opere della collezione Brignoni dalla sua apertura. Insomma, vorrei proprio cominciassimo da questo aspetto, Paolo Campione.
Sì, è un'esposizione che in qualche modo vuole restituire il sogno di Serge Brignoni. Brignoni avrebbe voluto costruire un museo primitivista, avrebbe voluto raccontare a tutti dell'importanza che le arti etniche ebbero per la trasformazione profonda dei linguaggi delle arti del Novecento. Il museo, quando nacque, prese un'altra strada e divenne un museo un po' più tradizionale, fra virgolette. Il sogno di Brignoni purtroppo non fu compiuto. Oggi, dopo 40 anni, noi restituiamo a Brignoni il suo sogno, esponiamo 73 capolavori della sua collezione, proprio così come lui stesso li avrebbe esposti, come li avrebbe presentati, come li avrebbe utilizzati per cercare di spiegare a tutti quanti quanto quelle opere sono state importanti per trasformare per sempre la nostra stessa concezione dell'arte.
Mm-hmm. Quindi, prima di magari entrare un pochino più nel merito di questi 73 capolavori, come dice lei, Paolo Campione, così come Serge Brignoni li avrebbe voluti, torniamo indietro, no? A quando Serge Brignoni, durante il suo soggiorno parigino, dove giunse, no, dopo varie tappe, cominciò, no, a selezionare queste opere, l'incontro con l'arte, insomma, primitiva, appunto.
Sì, è l'incontro di tutti i grandi artisti del Novecento. Non ci sarebbe l'arte del Novecento se non ci fosse stato l'incontro con l'arte etnica. E Brignoni, come tutti gli artisti del tempo, cominciò a collezionarli, a raccoglierli, a metterli nel suo atelier, a fargli compagnia. E rispetto agli altri artisti, Brignoni ebbe però una sensibilità speciale. Lui riuscì in qualche modo a entrare in maniera, diciamo così, fenomenologica, istintiva, in relazione con le creatività delle culture lontane, e divenne un vero esperto, tanto che gli altri artisti andavano da lui a chiedere consiglio, a comprarli, a cercarli, a chiedergli come fare a prendere le opere migliori. Quindi cominciò una vita su un doppio binario: il binario dell'artista, un artista silenzioso che trascorreva tanto tempo nel suo atelier in silenzio, e un collezionista attento, intelligente, capace di capire quali erano le opere più importanti, di sentire i movimenti del mercato e di consigliare anche tanti e tanti artisti che attraverso di lui costruirono le proprie collezioni.
E questi 73 capolavori che compongono l'esposizione, no? Lei ha detto anche che non si tratta di una mostra etnologica, ma proprio il racconto delle scoperte che Brignoni ha fatto guidato proprio dallo sguardo surrealista. Quindi il fil rouge è la relazione intima di Brignoni stesso con l'arte etnica.
Direi proprio di sì, il visitatore lo vedrà. Nella prima sala si scopre l'innamoramento di Brignoni. Abbiamo delle opere che vengono dal museo di Berna. A 8 anni il bambino Brignoni guarda con gli occhi fuori dalle orbite la bellezza di oggetti sconosciuti, chiede poi al papà di tornare al museo perché il maestro non gli voleva far vedere tutto, e quindi abbiamo proprio chiesto in prestito quelle opere che lui vide, con una fotografia dell'epoca, fra l'altro una gigantografia che fa vedere il museo di Berna nel 1911, e dopo comincia un percorso segnato da riflessioni interiori, cioè da momenti di riflessione che hanno permesso agli artisti del Novecento via via di far proprie le forme, i colori, le forze espressive di quelle opere. Quindi il visitatore è un po' accompagnato per mano nella scoperta di quanto e come il mondo interiore dell'artista del Novecento muta attraverso il rapporto con le opere che sono esposte.
Abbiamo detto 73 capolavori, diceva così come Brignoni li avrebbe voluti. Facciamo un giro virtuale, naturalmente molto breve, a sommi capi, no? Come se fossimo lì.
E bisogna pensare sempre bisogna che ci veniamo, non è facile.
Sì, verremo.
È sempre un doppio registro, si comincia con opere estremamente forti che vengono dalla Nuova Irlanda, un'isola sopra la Nuova Guinea, insomma siamo nell'oceano, opere fortissime, contrastate, dove giocano colori e forme completamente surreali, dove è mescolato l'umano e l'animale. Ecco, sono molto colorate e lavorate con un traforo molto fitto, molto radicale, molto importante. Poi c'è una sala, una seconda sala, che invece ci racconta un po' il rapporto fra l'arte e la letteratura, che nei mondi lontani è la mitologia, ma che nel Novecento è la letteratura, e quindi c'è un racconto mitologico, e da quel racconto mitologico si capisce qual è il rapporto profondo fra la mitologia e l'arte, e quindi anche come quel rapporto poi fu lavorato, intessuto nell'immaginario degli artisti del Novecento, che non erano solo artisti, erano anche letterati, intellettuali tout court. Poi si passa ancora in un'altra area dove a essere approfondito, diciamo così, è il rapporto che c'è fra la creatività e il mercato, perché in fondo le sono scoperte, no? Gli artisti del Novecento scoprono via via a ondate delle nuove arti, e ogni volta che una nuova ondata arriva, arriva un nuovo linguaggio, arriva la possibilità, come ho detto tante volte in questi giorni nelle interviste, no, di nutrirsi di qualcosa di nuovo. Bisogna proprio immaginare come un nutrimento, ecco, è un grande nutrimento. Poi si va al piano di sopra, dove c'è una sala meravigliosa che è destinata all'arte del Sepik, che probabilmente era l'arte che interessò Brignoni più profondamente di ogni altra. Un'arte che è segnata da un gioco formale straordinario, dove le stesse opere erano scolpite in modi diversi, in maniera da dare prospettive diverse, in maniera come se il visitatore potesse immaginare che un'opera fosse piegata su un asse centrale e stretta, ecco, allora l'artista replicava la stessa forma sia in piatta, sia poi restringendola, quindi meccanismi ideologici, la scoperta da parte degli artisti del Novecento di meccanismi ideologici della costruzione dell'opera che erano completamente nuovi. C'è un'altra sala molto importante dove c'è il rapporto con la morte. L'arte occidentale non ha un bel rapporto con la morte, perché comunque non la integra nella vita. La civiltà cristiana ci ha portato a pensare a una dicotomia molto forte fra la vita e la morte. Questo non accade nelle culture semplici ed era uno dei grandi obiettivi degli artisti del Novecento, integrare anche la morte nella vita. Poi c'è tutta una parte, un'altra sala ancora, che è dedicata all'ibridazione, un tema anche molto di moda oggi, un tema molto cavalcato dall'arte contemporanea, e quindi vedremo una selezione di opere che vengono da una specifica regione, delle opere monumentali che trattano proprio il tema dell'ibridazione. Ancora una sala magnifica dove invece c'è il rapporto fra l'arte che viene dalle mani di un esecutore e la modificazione che di quest'arte fa la natura, i fulmini, l'acqua, le tempeste. Quindi altro tema molto alla moda oggi, ma un tema anche che era a cuore, no, delle ricerche delle avanguardie fino ad arrivare alla land art. Quindi opere in qualche modo lavorate dal tempo, dove non si riconosce più esattamente chi ha fatto cosa, se è stato l'artista o se è stato il lungo tempo in cui le opere sono state esposte alle intemperie, a modificare le forme in maniera così espressionista. Poi altre due sale sulle quali non mi posso dilungare, no, perché la sento già friggere nella, che sta finendo, ma comunque per terminare, diciamo così, con una serie davvero alta di capolavori che ci raccontano gli universi surrealisti e con un'opera finale bellissima, un'opera di Bali che è unica fra l'altro, ma tutte le nostre opere sono uniche, che lascerà veramente i visitatori di stucco. Anche l'allestimento musicale è molto importante, abbiamo curato anche una musica surrealista.
Insomma, sono 73 capolavori, ma io trovo molto interessanti invece queste descrizioni, perché volendo poi le si possono riascoltare sul web prima di andare alla mostra o mentre si è lì, è veramente anche una sorta di visita guidata molto bella, no? Comunque, volevo ancora chiederle, Paolo Campione, allora voi in catalogo definite questo confronto del pensiero occidentale con l'arte semplice, ecco, in che termini si è stabilita poi nell'opera, no, di Brignoni, e come la intendete voi, come l'avete proposta nella vostra sede, no, che è un po' deputata alle culture altre?
Ma sa, Brignoni aveva un suo stile, visse tutta la vita in una sorta di universo acqueo, un po' separato dal mondo. Quello che è veramente importante della lezione, fra virgolette, di Brignoni fu proprio la capacità di cogliere la ricchezza dei grandi linguaggi che venivano offerti all'arte del Novecento, e questo in fondo è il nostro filo conduttore. Cioè, se uno dovesse dire perché, come si differenzia, sì, ecco, il Museo delle Culture di Lugano dagli altri musei delle culture, perché il nostro lavoro si muove in maniera molto attenta a cercare di recuperare quello che è stato il lascito delle altre culture alla storia del mondo, il lascito artistico delle altre culture alla storia, certo, del mondo. E non ci interessiamo soltanto delle culture etniche, ci interessiamo delle culture orientali, arcaiche, ci interessa l'arte dei bambini, ci interessa l'arte psichiatrica, cioè ci interessano tutte quelle forme, quei nutrimenti, come ho detto tante volte, che hanno prodotto la trasformazione più profonda che l'arte abbia mai avuta, quella da una prospettiva realista all'arte delle avanguardie.
E davvero due parole prima di salutarci: il programma a corollario della mostra l'avete riunito, sì, sotto il cappello Etnomania, ci sono incontri, degustazioni, atelier ispirati appunto alle culture del sud-est asiatico e anche dell'Oceania. C'è il primo appuntamento giovedì prossimo 16 febbraio. Magari così possiamo dire anche ai nostri ascoltatori rapidamente di cosa si tratta, come ci si può iscrivere, perché poi la mostra è fino a ottobre.
Allora, si tratta di un appuntamento con la cucina etica, però i nostri radioascoltatori non si possono più iscrivere perché
è già tutto esaurito.
Stiamo infatti pensando di fare una replica, non ci aspettavamo un'attenzione così grande nei confronti della cucina indonesiana, e quindi adesso è tutto esaurito, quindi dico ai radioascoltatori di rimanere attenti alle informazioni sul nostro sito web, che sicuramente faremo un secondo appuntamento con una etnomania di cucina.
Ah, quindi già esaurito, neanche il tempo di lanciarlo.
Sì, bene, ma anche ieri sera proprio sono persone che mi hanno chiesto, ma non abbiamo a tavola, fra virgolette, più di tanti posti, quindi ne faremo anche un secondo appuntamento, senz'altro.
È un buon segno, grazie Francesco Paolo Campione. La mostra rimarrà aperta fino a ottobre, giusto? Primo di ottobre,
sì, rimarrà fino a ottobre. Vi aspetto davvero tutti e l'allestimento vi stupirà.
Grazie molte al direttore del MUSEC, Francesco Paolo Campione. Grazie.
Un saluto a tutti i radioascoltatori.